E allora, buongiorno, buongiorno a tutti quegli amici qua di Radio Fly in questo appuntamento consueto di Arezzo Svegliati del venerdì. Giuseppe Misuri in compagnia del nostro grande direttore, non glielo dico più grande direttore. Tanto non ti pago con le parole, quindi va bene.
Va bene, va bene.
Senti Ivo, buongiorno, buona settimana, diciamo così, normale. Questa settimana non abbiamo parlato di politica.
Ma domenica si vota in due comuni della nostra provincia.
Ah, si vota quindi ricordiamo che siamo ancora allora in pan condicio per quei due
comuni là, sì.
Ho capito. Comuni di?
Cortona e San Giovanni Valdarno.
Pensate, Cortona e San Giovanni Valdarno, quindi uno nel Valdarno che verso Fiorentino.
A due estremi, guarda, più o meno.
A due estremi e uno Cortona, però andando verso Cortona si trova un paese che io definisco paese, tu mi dici città.
Il sindaco
viene qui. Il sindaco tra l'altro è stato riconfermato, quindi salutiamo Mario Agnelli, che parliamo ovviamente di Castiglione Fiorentino. Perché, scusa, paese è stato definito Cortona, te lo dissi, paese mio che stai nella collina, perché Castiglione Fiorentino dovrebbe essere definito un paese?
Perché è una denominazione ufficiale che hai all'amministrazione comunale,
quindi te questa parola non la identifica Castiglione Fiorentino.
Quale?
Paese o città?
Per me è sempre Castiglione Fiorentino, è Castiglioni anzi.
È Castiglioni, noi sai che facciamo, io ti faccio, allora io ti propongo una cosa, in questo venerdì 7 giugno, primo venerdì di giugno, e le repliche lo ricordo sono domenica mattina alle 10 e giovedì sera alle 21, io lo chiederei al nostro ospite,
sì,
che guarda caso fa seguito al sindaco Ghinelli, a parte questo, che c'entra poco, lui non è un sindaco,
non è un politico,
anche se diciamo che rappresenta tuttora delle classi produttive, delle classi imprenditoriali. E lo presentiamo subito.
Può sembrare strano, possiamo dire che lui ha fatto il sindacalista anche, perché quando uno rappresenta in fondo una categoria fa sindacato in qualche modo.
Sì, infatti, come abbiamo...
Ecco, come dicono gli inglesi.
Bene, allora noi presentiamo subito e ringraziamo di essere qui con noi Andrea Fabianelli, che appunto è proprio di Castiglione Fiorentino. Poi diremo anche quante cose rappresenta Andrea Fabianelli. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un piacere e un onore essere la seconda volta in questa radio in mezzo degli amici.
Okay,
un nome è un marchio, non c'è nemmeno bisogno di dire di che cosa si occupa.
No, sto guardando cos'è che mi fischia qua, poi vedremo un attimino che cos'è.
Forse sarà la regista che tu non hai ancora citato e che ti sta fischiando sulle orecchie dicendo
non lo so, c'è qualcosa che sta fischiando, vedremo un po' sul microfono di Andrea. Ma la cassa non dovrebbe esserci. E invece c'era. Ecco, allora. Va bene, allora Andrea, buongiorno. Chi è Andrea Fabianelli? Innanzitutto Andrea Fabianelli, se date un'occhiata un po' sul suo curriculum, è ancora presente, ma al di là di questo Andrea Fabianelli è conosciutissimo perché è stato presidente dei Confindustria Arezzo Toscana Sud. È tutt'oggi, è stato tante cose. Oggi che cos'è? Prima di tutto è presidente dell'omonimo pastificio, che ha una grande storia che ricorderemo, che è di Castiglione Fiorentino. È vicepresidente oggi della Camera di Commercio, di Industria e Artigianato di Arezzo e Siena. È presidente dello sviluppo aeroporto di Arezzo, poi ci spiegherà questa cosa.
Ero,
ci spiegherà anche perché da quello che ho capito Andrea, questo è un po' un tasto dolente per la nostra...
È un tasto che se vuoi potremo affrontare con serenità, purtroppo è un tasto concluso per quanto riguarda la società sviluppo aeroporto Arezzo, perché la società è stata messa in liquidazione 2 settimane fa.
Ah, quindi notizia di ora proprio.
Sì. Notizia freschissima, è stata messa in liquidazione per mancanza di possibilità di poter mettere in sicurezza e sviluppare l'aeroporto di Arezzo, più che altro sviluppare con lavori che oggi nel 2020 quasi dovrebbe essere normale che una città avesse un aeroporto per poter fare atterrare aerei da turismo, non solo da turismo ma da lavoro, piccoli aerei, aerotaxi si chiamano, e nello stesso tempo poter avere la possibilità di fare manutenzione agli aeromobili civili, sempre di piccola taglia, dando così un indotto di qualche centinaia di persone a questo territorio.
Scusa Andrea,
dimmi.
Ci sta dando una notizia di cui non si era saputo ancora nulla pubblicamente, eccetera, che però diciamo importante e anche un po' ferale per questa città, perché io penso che anche le amministrazioni che si sono susseguite alla guida del Comune di Arezzo, tutte quante hanno detto un proprio impegno. Poi c'erano all'interno delle diverse maggioranze delle sensibilità diverse, qualcuno che mirava a minimizzare i lavori, eccetera. Però alla fine tutti quanti dicevano: beh, le cose vanno comunque sia messe a posto, era nata anche questa società specifica apposta.
Ma aggiungo io che venne tempo fa, ne abbiamo chiesto, perché Andrea è venuto qua, mi sembra un anno e mezzo fa, e parlammo di questa cosa dell'aeroporto. Tra l'altro portammo anche questa richiesta, questa cosa alla citazione, anche al sindaco Vinelli, ma allora mi diceva
che sull'argomento, anche per passioni personali,
perché lui ha
sempre dato insomma garanzie che sarebbero state fatte le cose da fare, insomma, ecco. Ma che è successo in pratica? Cioè, perché siamo arrivati a questa, addirittura a chiudere una società che avrà avuto anche delle spese, tutto quanto, insomma.
Allora, vogliamo fare un po' l'escursus, la storia non annoiamo, però è una società partita circa 10 anni fa di capitale prettamente privato, che aveva lo scopo di sviluppare il sito aeroportuale di Arezzo, portando la pista idonea a poter essere usufruita da aerotaxi, e nello stesso tempo c'era un progetto per poter fare degli hangar nuovi dove sarebbero potuti utilizzare come manutenzione agli aeromobili, distanza da Arezzo e non distanza da Arezzo, che venivano da fuori. Voi pensate che in questo settore, tra Bologna a Roma, ci sono soltanto 3 officine specializzate per aeromobili turistici. Dunque potete immaginare il lavoro che hanno e la mancanza di punti di assistenza.
Sono quelli fino a 9 posti, mi pare, vero?
Sì, quello fino a 9 posti. E da un tonnellaggio 5.000 kg.
Sì.
Arezzo doveva svilupparsi a questo scopo, mettendo in sicurezza la pista, allungando le resa, che sarebbe la parte finale dei 2 terminali della pista, di 300 metri, perché queste sono le nuove normative richiede. E si chiama rimessa in sicurezza, e dunque traslare la pista verso la ferrovia che va verso Siena,
l'Arezzo
Siena Lunga. A questo punto avevamo anche un avvicinamento dalla parte della città che era molto più sicuro di quello che è oggi. È passato 10 anni con le 2 amministrazioni, sia che quella di sinistra che quella di centrodestra, con le promesse che avrebbero modificato, le piccole modifiche che c'erano bisogno per poter far sì che i lavori potessero iniziare, era quello che chiedeva l'ENAC, con sia che il piano industriale pronto, sia che tutti i progetti architettonici pronti. Però queste modifiche non sono mai state fatte, abbiamo bruciato.
Siamo una piccola Italia, anche quando arrivano soldi a fondo perduto per fare delle opere, non li
spendiamo. Non sono mai arrivati, appunto. Perché ha detto: te li mando se fai questo. Noi non abbiamo fatto niente.
Come fa l'Italia soldi, con l'Europa?
E loro, esatto, bravo, e loro i soldi li hanno mandati in un altro aeroporto. C'è un aeroporto vicino a Roma che gli hanno messo di tutto, di più, con l'ENAC, perché l'ENAC è uno dei pochi enti che ha liquidità, soldi da spendere. Vedete il lavoro che fanno in giro per gli aeroporti nazionali, è incredibile.
Secondo te questa è una situazione irrecuperabile?
Questo qui ormai è irrecuperabile, perché l'ultima volta che il presidente dell'ENAC parlò, dice: se io non ho delle notizie a breve, questi soldi che ho già levato da bilanci e che potrei anche rimettere, non avrò più tempo di rimetterli, ma devo avere delle risposte velocemente. A questo punto la società privata che si chiama Sviluppo Aeroporto Arezzo, con un capitale di oltre 200.000 euro privato, e in parte anche da parte della Camera di Commercio, come giustamente doveva investire quando poteva in queste società per lo sviluppo del territorio, è stata messa in liquidazione perché era impossibile continuare e arrivare a fare qualsiasi cosa.
Abbiamo iniziato con una cattiva notizia.
Questa ci lasci perplessi, Andrea, devo dire la verità, perché è un'occasione, non un'occasione persa. Ma è molto di più, perché questa cosa qui, io personalmente, magari che posso essere un cittadino che conosce poco le cose, già ne era conoscenza già da tempo, quindi a oggi arrivare a questa cosa qui è veramente una cosa che ci rattrista, vero Ivo?
Per perché ci rattrista, non ci mette nelle condizioni di migliorare, non si fa altro che dire, bisogna fare qualcosa per l'economia, qualcosa per la città, per la provincia, sì. E poi quando ci sono queste occasioni, tutto sommato per costo quasi nullo per quanto riguarda la comunità, perché la società era privata, arrivavano soldi dall'ENEC eccetera, insomma non si fanno, e dopo
chissà piange, perché guarda questo se l'avessimo saputo due settimane fa, io questa ci cogli impreparati, perché avevamo qui il sindaco Ghinelli venerdì, l'avremmo chiesto,
non mancherà occasione
a meno di capire.
Non è stata neanche la volontà di Ghinelli, perché delle volte quello che noi umani semplici che non conosciamo le macchine amministrative pubbliche non comprendiamo, che la volontà di chi è al vertice è una, è favorevole ad esempio, della struttura non è favorevole. E allora cosa succede? Succede che anche col precedente sindaco tutto a posto, andammo a chiedere l'autorizzazione a Firenze fu mandato un parere negativo, non dal sindaco, ma dal dirigente di Arezzo, del comune di Arezzo. E dunque chiesero la via. Fare una via là vorrebbe dire spendere centinaia di migliaia di euro, che non so se ne valeva la pena. Basta un cavillo. Dunque, delle volte non è per scusare, perché io non voglio scusare nessuno, perché io ho cercato in questi anni di fare il bene del territorio senza avere nessun vantaggio nei confronti di quello che stavo facendo, a differenza di forse di altri. Ma purtroppo mi rendo conto che anche loro si possono trovare nell'impossibilità di fare le cose, perché vengono legati mani e piedi da quello che è la struttura.
Queste cose vanno anche denunciate, cioè, secondo me anche un buon amministratore, quando ha una macchina che lo frena, lo deve poter dire pubblicamente, altrimenti lui rappresenta i cittadini quando è al vertice di un'amministrazione. Quindi Fanfani e Ghinelli, se hanno taciuto di fronte a una cosa genere, secondo me hanno fatto male.
Non credo che abbiano taciuto. Io so una cosa, che io sono una veneranda età ormai, e mi sono reso conto che ho incominciato a dire quello che pensa a tutti quanti, perché deve arrivare a un punto della tua vita di avere il coraggio di dire quello che pensa a tutti quanti.
Bene, allora, dopo questa cosa che un attimino ci ha così portato in un territorio che onestamente ci fa male come Arettini, continuiamo così l'escursus di quelle che sono le cariche. Stavamo appunto dicendo di quello che era l'impegno di Andrea Fabianelli, quindi tra le altre cose vedo comunque componente commissione settoriale agroalimentare Confindustria Toscana, componente sempre dell'energia Confindustria Toscana, e soprattutto anche presidente del polo universitario aretino.
Quello ne parliamo dopo. Perché io vorrei rimanere un po' a parlare di economia, no? Abbiamo iniziato a parlare
un grande industriale, voglio dire,
dell'aeroporto. Camera di Commercio, tu sei vicepresidente.
Sì, sono vicepresidente della Camera di Commercio.
Come sta andando questa Camera di Commercio unificata fra due province? Che tutto sommato all'inizio non è che fosse particolarmente gradita a molti.
Allora, diciamo una cosa, io sono sempre stato contrario all'unione delle Camere di Commercio, per principio, perché una Camera di Commercio che funziona deve lavorare per il proprio territorio. Ora, la nostra, credo, come la Camera di Commercio di Arezzo, è la Camera di Commercio tenuta e mantenuta meglio di tutte le altre Camere di Commercio in Italia. Abbiamo dei costi del personale più bassi d'Italia. Abbiamo tutti dei dati che sono la fanno diventare una delle primissime camere di commercio in Italia.
Non è che facciamo come la ASL, che per unire tre ASL alla fine per pianificare tutto ha migliorato le altre e Arezzo è rimasta un po' indietro.
Allora,
perché il rischio è questo.
Allora, fortunatamente ci siamo accorpati con una camera di commercio sana, perché camere di commercio sane in Italia non ce n'è tante. E Siena è una camera di commercio sana, è una camera di commercio che apre il suo borsellino e ci sono milioni di euro di liquidità, come ad Arezzo.
Nonostante tutto quello che è successo,
la camera di commercio è stata fuori da quello che sono, dal caos che c'è stato a Siena, e è stata diretta bene, è stata presieduta bene, È chiaro che quando un territorio, io ci sono già passato con la fusione della Confindustria Toscana Sud, io ho fuso tre territori, Grosseto, Siena ed Arezzo. È chiaro che all'inizio è più difficile poter amalgamare quello che sono le abitudini dei vari territori. Però è anche vero che ti rendi conto da persona capace, che pensi di, uno pensa di essere intelligente, che la fusione e la dimensione più grande ti porta ad avere una voce molto più potente quando vai a parlare con la politica o con le amministrazioni.
Si tratta di una sorta di potere contrattuale.
Potere contrattuale, è chiaro, più sei grande, io non ho il potere contrattuale di De Cecco come Fabianelli, ma il potere contrattuale di un pastificio più piccolo di me. Sì, è certo. Così, è così nella vita. La Camera di Commercio, noi abbiamo un grande presidente, che è un presidente che proviene da Siena, e devo ammettere che io lo conoscevo già da prima, ci ho fatto anche delle battaglie in alcune società quando ero presidente di Confindustria. Ma questo non vuol dire che non aveva le capacità, aveva e ha le capacità di fare il presidente della Camera di Commercio Unita di Siena e Arezzo. Poi abbiamo un grande segretario generale, perché non ricordiamoci che il nostro segretario generale è una persona tra le migliori segretarie di tutta Italia.
Giuseppe Salvini.
Giuseppe Salvini.
Sì, sarà con noi il 28 di questo mese.
Il fatto di aver messo insieme due enti come questo, Arezzo e Siena, con due province che hanno caratteristiche profondamente diverse. Arezzo è comunque sia una provincia in cui, per esempio, la produzione, l'industria, l'artigianato, eccetera, è molto forte, molto meno lo è a Siena. E loro puntano molto più su altre caratteristiche, l'agroalimentare, il turismo e quant'altro. Noi puntiamo ancora molto sul manifatturiero, anche se ovviamente, vista la crisi che abbiamo avuto in tutta Italia, tutto il mondo, si sta un po' modificando l'assetto economico. Ce la fanno queste due diversità a stare insieme? Come riescono a collaborare? Come si riesce a evitare che ci sia un conflitto di interessi in questo caso?
Allora,
il ruolo dei vicepresidenti è portato anche per questo. Tutto sommato rappresenti in realtà il mondo industriale, però in realtà rappresenti molto anche la nostra provincia.
Purtroppo quando c'è stata la fusione c'è stata la spartizione delle seggiole.
Sì.
Questo è di fatto è così, non c'è niente da fare.
O lo era anche prima.
Lo era anche prima, lo è ora, lo sarà sempre, perché la seggiola nessuno la vuole, però quando uno perde la seggiola e gli scoccia, sì. E non c'è niente da fare, capito? Quando uno perde il potere effimero, momentaneo, perché questo che molti non capiscono, che è un potere effimero quello che tu hai, è un potere che dura, è a tempo. Il grande vantaggio di essere stato il presidente di Confindustria, che è la più grande associazione lobbistica esistente in Italia, è che noi abbiamo una certezza, che dopo 4 anni vai a casa e non puoi essere rinnovato. La nostra certezza è che non prendiamo una lira, neanche di rimborsi spese. Questa è la nostra certezza. Io non ho mai preso una lira da nessuna parte. Non mi mantiene a me quello che sono le macchine burocratiche di qualsiasi parte venga. Noi, quando facciamo il presidente di Confindustria o andiamo a ricoprire incarichi per conto di Confindustria, non prendiamo niente. Questo è il nostro grande vantaggio. E sappiamo che dopo 4 anni che hai fatto il presidente di Confindustria non puoi essere rinnovato. Dunque non lavori per cercare la seconda candidatura, ma lavori per la tua candidatura.
Beppe, hai qualcosa o davanti io?
No, vai avanti, mi stavo consultando con Gloria, che stamani non abbiamo nemmeno salutato, scusa Andrea.
Non ti ricordate di salutarla?
Ma no, noi andremo a vedere la registrazione,
te l'ha detto. Te che sei partito in quarta, diciamola tutta.
Come l'ospite da contro il conduttore?
Assolutamente
non
sì,
si può.
Perché sei un amico, ti posso andare contro.
Esatto.
Non posso nemmeno quello pagato, perché non prende niente da nessuno.
Allora, essendo in minoranza mi arrendo e dico saluto la Gloria Peruzzi, il nostro Angelo custode della regia alla mia destra, e mi dice che ancora abbiamo 5 minuti prima del primo brano. No, Evo, vai, allora continuiamo su questo interessante argomento.
Sì, no, l'argomento questo l'ho già esaurito per quanto mi riguarda. A questo punto io da te voglio invece un giudizio sull'andamento di questa nostra economia. Per esempio, io non so qual è il livello locale, a livello nazionale negli ultimi mesi è aumentata a dismisura la cassa integrazione. Che succede? Siamo di fronte ad un nuovo ritorno del baratro?
La sensazione non sono delle più belle, non sono delle più belle perché abbiamo la richiesta in aumento della cassa integrazione, nonostante che i segnali buoni dell'export, tutto quanto, sono a favore di un pensiero positivo. Io invece ho una netta sensazione che siamo vicini con un piedino che è nel vuoto e che, se non stiamo molto attenti, non sta attento la politica a governare questo paese, invece di esserci la punta di un piede ce l'andiamo a finire con tutti e due i piedi. Questo è il problema grosso, perché noi qui ci siamo qui continuiamo a fare delle battaglie giuste, più che giuste, senza guardare il conto che l'oste ti sta mettendo. Noi abbiamo pagato più di 3 miliardi di interessi passivi per lo spread. Ma 3 miliardi, ma 3 miliardi, 3 miliardi, quante manovre del 100 o quante manovre del reddito di cittadinanza avresti potuto fare? Ma io non veramente rimango delle volte basito.
Diciamo che il giudizio dato in uscita da Confindustria, da presenza di Confindustria di Boccia, è stato proprio questo, cioè non vediamo misure che riescano in qualche modo ad aiutare l'impresa italiana, non tanto la sola industria. Poi parleremo anche della differenza fra le varie, chiamiamole le lobby, tra le varie categorie che cercano di dire alla politica cosa serve per poter lavorare meglio, però diciamo che c'è una grossa insoddisfazione sulle misure economiche prese fino ad oggi.
Riguardo a quello che hai detto, vediamo le varie posizioni differenti, le varie categorie. In Italia esiste solo una categoria che è Confindustria, perché Confindustria rappresenta il 70% dell'economia di questo territorio, l'industria, il manifatturiero.
Su questo argomento qui, dagli schiaffi ovviamente metaforici, vanno rovesciato commercianti e artigiani che sono venuti qua.
Pensa che...
dicendo, se la tirano, se la cantano, pensano di essere tutto loro. In realtà la vera forza economica di questo paese è la piccola e la media
certo,
impresa.
Ma noi siamo piccola e media impresa anche noi.
E l'artigiani, io faccio parte degli artigiani, quindi li difendo.
Io sono piccola, no, anch'io sono piccola impresa, piccola e media impresa. Ma però faccio parte di un'associazione. Scusate, mi fate una domanda. Chi è il presidente di Confindustria?
Chi è il presidente di Confindustria?
Chi è? Boccia. Mi dite voi chi è il presidente di CNA o di Confagricoltura o Confartigianato?
L'avevamo studiato su quell'altra trasmissione.
Vedete qual è la differenza? Questa
beh,
vuole
potrei dire gli ospiti che sono venuti via.
No, io sto dicendo chi è il presidente nazionale. E che tu fai di lavoro, fai lo speaker radiofonico.
No,
dunque
no,
dovresti essere informato. Questo ti fa capire, ti fa capire perfettamente di cosa conta Confindustria e cosa contano gli altri.
No, però c'è da dire una cosa, scusa Andrea, io quando abbiamo avuto qui i referenti di Confindustria ho sempre detto, della Confartigianato, della CNA, ho sempre detto artigiano, perché quando si parla di economia anche nei media nazionali ti fanno le riprese delle fabbriche, delle catene di montaggio e mai degli artigiani? Le fabbriche daranno anche, l'industria darà tanto lavoro, ma è anche vero che è anche l'oggetto che quando succede una crisi, guarda ora, hai visto le grandi aziende, mandano via 1.000, 2.000 operai, l'artigiano rappresenta
una
la
politica,
solidità,
vanno via, vanno via perché è stata sbagliata la politica degli incentivi che sono stati dati.
L'industria è sempre presi
sono,
tanti,
assolutamente, io ho il vantaggio che non mi avrei un'area di incentivo perché siamo in Toscana, se avessi l'azienda sotto Roma forse avrei fatto come i miei concorrenti, i miei competitor, l'azienda al 75% a fondo perduto. Capito? Perché lì fanno di tutto, noi purtroppo non lo possiamo fare. Ritornando al tuo discorso, di chi effettivamente è importante, sono importanti tutti i segmenti dell'economia di un territorio. Però la domanda che io ti faccio, vorrei una risposta franca. Sì. Se non ci fosse l'industria, gli artigiani, quanto pesa l'industria ora fa? Che fatturato fa l'industria ora fa d'Arezzo e quanto che fatturato fa l'industria ora fa degli artigiani? Qual è la percentuale tra le due? Ma se non ci fosse la grande industria manifatturiera ora fa, la piccola industria ora fa, lavorerebbe? Io non ti so dare questa risposta.
Forse no, assolutamente sì, sono cose che sono legate in maniera sicuramente molto forte. Su questo ne continueremo dopo. Allora, il primo intervento musicale, Alessandra Moroso, Forza e Coraggio. Forse Andrea ci vuole un po' di forza e coraggio in questo periodo, che dici?
Ci vuole anche qualche botta di fortuna.
Di fortuna, noi ascoltiamo Alessandra Moroso.
chi ti ha già deluso doveva darti ancora il peggio di se. Servono forza e coraggio per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo e per resistere agli inganni, alla follia di questi anni, di troppi credo e pochi santi. Per dare voce ai tuoi pensieri, per imparare a stare in piedi e per amarsi più di ieri, di più, di più, di più. Per chi ama e non ha direzione, per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, per la vita che scegli di fare ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio. Per chi la notte attraverserà il mare, per sbarcare in un giorno migliore, ci vogliono forza e coraggio. Che sono tutti allenatori, quando ti toccano i rigori, sempre servono forza e coraggio. Amarsi senza alcun appoggio, come hanno fatto Luca e Sergio. E avessi avuto quel coraggio, quando il destino è stato avverso, di certo non ti avrei mai perso. Così, così, così. Per chi ama e non ha direzione, per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, qualunque vita tu scegli di fare ci vuole.
Bene, di nuovo in onda in questa puntata del 6 giugno 2019 di Arezzo Svegliati. Ho sbagliato anche. Oh, primo errore, da quant'è che non facevo un errore? Oggi mi sono dimenticato. No, no, aspetta, mi sono dimenticato di salutare la Gloria, quella è un mezzo punto, dai. Non perché la Gloria è mezzo punto, però quella è una dimenticanza. Invece questo è proprio un errore. E quindi questa. Oggi sarà Andrea che mi sta un attimino, vedi, portare gli amici in trasmissione, insomma, amici da tempo con Andrea Fabianelli. Ma soprattutto ci ha quasi tarpato le ali, perché prima, con la prima notizia ora, ma Radio Fly vola, no? Se noi si dice volate con Fly, intanto ad Arezzo l'aeroporto.
Arezzo potete sempre atterrare, è sempre un'eccellente, però, insomma, è un'eccellente pista. È che il problema, avevamo un'idea ben differente, certo, di quello, certo, che sarebbe stato il futuro di Arezzo, dell'economia del nostro territorio. Più di 10 imprenditori ci hanno creduto, hanno versato soldi perché la società funzionasse bene. Purtroppo abbiamo finito i soldi e abbiamo chiuso.
Allora, noi eravamo rimasti, la domanda te l'abbiamo risposto, ti ho risposto, io faccio parte della categoria degli artigiani da anni e chiaramente Io ritengo che comunque qui mi puoi insegnare, io non posso, non, sicuramente prenderò insegnamento su questo, che frazionare il rischio in un'azienda è una cosa importantissima, quindi un grosso cliente, diciamo così, è molto più pericoloso che non tanti piccoli clienti frazionati. E io la vedo così anche sullo Stato italiano, le grandi industrie certo portano tanto indotto, tanti, però se permetti gli artigiani sono, secondo me, sono una delle riserve importanti.
Alla televisione quando si stava aspettando stava passando l'FCA,
sì,
e abbiamo detto porca miseria, non ha fatto, che stupido, non hanno fatto l'accordo con la Renault.
Lavorato,
ecco, no, ti sto dicendo, tu mi dici che la frazionata è bello, mentre prima condividevi con tutti quanti lo studio l'idea che era funzionale per il futuro delle auto in Italia e in Europa una fusione con una società per diventare ancora più grande.
Assolutamente, non tolgo il ruolo fondamentale importante della grande industria, ma dico che altresì importante è quello che sono i piccoli artigiani.
Assolutamente,
che
ma senza piccoli artigiani la grande industria non esisterebbe, perché chi è che fa il tappino, che fa un pezzo particolare all'FCA o alla Fiat, è un artigiano che lavora in un modo perfetto.
Certo, Andrea, però sembra di ascoltare, poi terminiamo questo argomento, che gli incentivi e l'aiuto che hanno avuto le grandi aziende, la grande industria, gli artigiani non hanno avuto.
Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, e questo qui è stato un grave errore.
Ecco. Bene, Ivo, proseguiamo.
Sì, ci spostiamo di pochi metri, abbiamo parlato di Camera di Commercio, che guarda caso è nello stesso grande edificio che si trova nella zona di Via Fiorentina, e accanto c'è il centro affari.
Non me ne ero mai accorto.
Non te ne ero mai accorto, però c'è, anzi anche dall'interno si passa bene, basta fare un corridoio,
ma no,
è tutto collegato,
ma sì,
come sta benissimo.
Ma non me ne ero mai accorto.
Abbiamo passato dei mesi tristi su questo argomento, grosse polemiche, grosse discussioni, poi alla fine questa decisione, almeno momentanea, di commissariare sostanzialmente la struttura. Tu pensi che si sia intrapresa la strada per uscire da quella crisi che sembra aver trovato anche dei bilanci, dei grossi debiti e quant'altro, oppure sarà utile questa struttura alla nostra economia? Come va sviluppata? Allora, tuo parere anche come esperienza.
Prima di tutto voglio ricordare Boldi, che è stato un ottimo presidente del centro affari, Arezzo Fiere, poi ora si chiama, perché prima è rimasto centro affari, però è Arezzo Fiere.
Ma
è stato un buon...
Ti fa la multa a un vigile urbano, non ti dici ti ha fatto la multa a un poliziotto locale?
Ah, certo,
dici, ma ha fatto la multa a un vigile urbano,
sì.
Ecco, ma...
È stato per me un buon presidente.
Anche su questo sono opinioni discordanti.
Sono discordanti, però è riuscito a portare degli accordi, che tutto è perfettibile, migliorabile, ma al momento quando ti trovi i creditori alle spalle che ti bussano dalla mattina alla sera alla porta, ti arriva ingiunzione, ti arriva sollecito, non è facile lavorare. E lui ha retto tanti anni, io non l'avrei mai retto, io avrei lasciato immediatamente, perché non è pensabile che uno gratuitamente faccio il lavoro del genere.
Vabbè. Beh, ha chiesto 1 milione d'euro ora, Andrea.
Questa è un'altra storia. Io sto parlando quando era presidente e lì mi fermo, perché il mio compito, ero vicepresidente, era di controllare insieme al presidente e a tutta la giunta quello che succedeva di là, a cercare di controllare. Cosa penso del centro affari? Io non ho avuto modo di conoscere questa nuova amministratrice, sicuramente si è stata messa lì dalla nostra regione, è sicuramente una persona valida e capace. Oltre questo io non so dirvi.
So, anche perché parte capire che lei si è semplicemente per certificare i conti.
Io sapevo che lei doveva rimanere lì esclusivamente per arrivare alla chiusura di questo bilancio, all'approvazione, ripulire il bilancio, vedere effettivamente, fare una specie di due diligence della situazione e poi dopo riniziare con un nuovo CDA. Questo è quello che io so. Poi
questo paese è quello che è provvisorio, forse la cosa più definitiva del mondo. Ora vediamo un po' come andrà. Comunque
anche tu non sei giovane, Ivo, dunque sai perfettamente
che
viviamo in un paese che è veramente buffo, è un grande paese ma è buffo, e noi come ho sempre detto siamo un grande popolo, perché riusciamo adattarci a tutte le situazioni come un camaleonti, cambiamo colore, perché poi questo popolo continua a cambiare colore anche politico come un camaleonte, però E questa è l'Italia, ci siamo scordati quella che era la storia dei romani, dove sono arrivati i romani, cosa hanno conquistato, siamo arrivati inoltre l'Inghilterra, ce la, gli abbiamo insegnato la civiltà e ora ce la siamo scordati. È questo che mi rode tanto.
Ha ragione, quando ha ragione ha ragione. Io sai che in genere gli ospiti
sì, non infatti, si vedo...
stato, i francesi, si è conquistato gli inglesi, i tedeschi se li ha insegnati a mangiare. Cosa vogliamo fare? E ora sono loro che ci dicono non spendere perché non c'è soldi in tasca. E c'è chi spende, continua a spendere.
Come finirà questa storia della procedura di infrazione minacciata all'Italia?
Ah, se lo sapessi andrei a giocare in borsa i miei ultimi risparmi. È che è difficile saperlo, perché è giusto, perché quello che noi dobbiamo capire, e credo che lo capiamo tutti quanti perché siamo persone con intelligenza, che dobbiamo aiutare chi ha bisogno effettivo di avere un reddito, assolutamente dobbiamo aiutare le persone che hanno delle grandi difficoltà fisiche o sono a chi ha lavorato in dei lavori che hanno portato a una grande a una vecchiaia prematura di dover andare in pensione prima. Poi dopo, sotto questo con due contesti, ci sta quelli che sono le capacità finanziarie per poterlo fare o non lo poterlo fare. A quel punto bisogna avere il coraggio di tagliare da altre parti. Però se noi andiamo a tagliare da altre parti, creeremo altri disoccupati da un'altra parte. Perché qui tagliare è la quantità di persone che lavorano sulla macchina burocratica
pubblica.
Perché noi ricordiamoci che manteniamo in questo momento tre livelli. Livello nazionale, livello regionale e livello comunale, e lascio perdere le province per ora, perché ci sono anche quelle. E come ce la possiamo permettere? Io non lo so.
È un problema di numero o un problema di efficienza alla fine? Perché poi se guardiamo i numeri paragonati per esempio agli altri paesi che possiamo paragonare al nostro, nei paesi europei, insomma, tutto sommato.
Ma quando mai hai visto te, Ivo, delle regioni fatte da meno di 1 milione di persone?
Allora, se una parte.
Ti ho già risposto. Allora, incomincio a accorpare, faccio
le
esempio,
piccole regioni.
Toscana, Umbria, Marche.
Lasciare questo
una...
progetto.
Ma i progetti sono... Le seggiole quando si perdono, la gente non le vuole perdere. E quando c'è più seggiole c'è da dividere la politica e più potere hanno nei territori. Questo ci ha insegnato il vecchio Partito Comunista Italiano. Che aveva in ogni frazione la sua sezione, dove c'era il suo circolo, dove le persone andavano lì dentro.
Però non se ne viene fuori se il paese intero non prende anche coscienza di questa situazione, perché io molto spesso
io spero tanto nei giovani che non hanno
l'incrostazione
che abbiamo noi. Io spero tanto nei giovani.
Il problema è che i giovani, così detto, su un argomento devono anche essere preparati. Devono conoscere, perché molto spesso a me preoccupa quando trovi un giovane per strada e gli chiedi qualcosa non di complicato, ma anche di semplicemente istituzionale, cos'è il Presidente della Repubblica, cos'è il Parlamento, oppure gli chiedi anche due regole base dell'economia, cioè ma tu hai dei soldi in tasca, come arrivano questi soldi, perché? E ti rispondono che non lo sanno, questo mi preoccupa molto. Allora, dopo questo pistolotto che ho fatto in generale al livello in cui è arrivato molto spesso il nostro paese anche di capacità della nostra generazione di insegnare ai giovani, ti faccio una domanda invece specifica. Tu sei anche presidente del polo,
Fondazione Polo Universitario.
Fondazione Polo, esatto. Che è un'esperienza, secondo me, molto elevata. È diciamo una nicchia, perché non parliamo di grandi numeri, però diciamo di eccellenza, che può portare molti giovani aretini ad avere un futuro migliore, ad avere un titolo di studio importante come quello che viene raggiunto tramite questo strumento. Allora, mi dici quali sono i punti di forza di questo di questa cosa? Allora, mi spieghi com'è, quando è nata?
Allora, è nata tantissimi anni fa.
Andrea, preferisci rispondere ora o dopo il bel
come
brano?
Vuoi,
dipende da tempi.
Abbiamo un minuto al brano.
Un minuto non.
Paolo è importante.
Allora, io ti do i 5 drive più importanti dell'università Polo Universitario Aretino.
Che fisicamente dov'è?
È alla Villa Severi. Fisicamente è Villa
perfetto,
Severi.
Perfetto.
Che ci è data gratuitamente dalla provincia. Allora, qualità della formazione, perché noi facciamo formazione con la Politecnico di Milano. risponda alle esigenze delle imprese del territorio, perché ricordiamoci che noi siamo un territorio manifatturiero. Occupazione garantita: chi si laurea, prima che le persone si laureino, hanno già trovato il posto di lavoro, e questo qui noi abbiamo già una venticinquina di laureati che si stanno laureando, noi in questo momento abbiamo quasi 100 persone iscritte e loro prima di essere laureati hanno il posto, hanno le aziende che ricercano.
C'è fame di queste professionalità.
C'è fame di questa professionalità. Possibilità di proseguire gli studi in qualsiasi altra università, per questi qui ricordiamoci è un corso triennale, non è una magistrale. Le famiglie non hanno costi, perché ricordiamoci, per andare a fare, perché anche lì deve andare a fare l'università, in questo caso ingegneria, in un'università di prestigio. Più di prestigio del Politecnico di Milano non c'è oggi, è una delle migliori che c'è in Italia. Allora, per andare lì tu devi prendere il tuo ragazzo, spendere circa 2.000 euro al mese per mantenerlo a Milano e mandare. Lui fa la stessa università, ha lo stesso diploma di laurea dell'Università Politecnico di Milano ad Arezzo. Questo è un vantaggio. Con quale costo? L'iscrizione più 500 euro per le aule didattiche, per la didattica che facciamo, l'accompagnamento che facciamo ad Arezzo. Contro che se fossi a Milano, quello che è il costo della persona che sta fuori, più 1.500 euro che è per la loro, per la didattica.
Bene, allora facciamo così, torniamo su questo argomento, vi fermo un attimo, interessante, mio figlio si è laureato all'Alma Mater su a Bologna, quindi tu mi fai ingegneria proprio. Allora, il contributo Lucio Battisti e penso a te, Andrea, questa perché, cosa c'è da pensare?
Ascoltate le parole di questa canzone, capirete.
E allora, sul consiglio di Andrea Fabianelli, ce l'ascoltiamo insieme.
Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? Penso a te, le sorrido, passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi. E penso a te, t'accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
Bye.
Bene, allora siamo arrivati all'ultima parte qui del nostro appuntamento con Andrea Fabianelli in questo 7 giugno 2019, venerdì, in questo momento che siamo in diretta, ma chi ci ascolterà anche in replica domenica mattina alle ore 10 e giovedì sera alle ore 21. Salutiamo anche coloro che ci ascoltano lì. In quell'appuntamento specialmente serale, Ivo, siamo particolarmente graditi perché la gente si rilassa, magari ci ascolta, poi sente te.
Conciliamo il sonno, no?
Sì, perché noi chiamandoci Arezzo Svegliati la trasmissione, la sera va bene. Allora, questo appuntamento è molto interessante stamattina con Andrea Fabianelli e devo dire che se prima ci ha un po' tarpato le ali, non lui ovviamente, ma con la notizia dell'aeroporto, di quello che è successo intorno all'aeroporto di Arezzo, invece ci ha portato in un'altra dimensione molto interessante, perché la leggo con quello che ci hanno detto i vari personaggi che sono succeduti qui, dal commercio ma anche dall'artigianato e anche dall'industria. Dove manca la formazione, ognuno ha i suoi modi di fare formazione e meno, ma qui attraverso la fondazione del Polo Universitario Aretino si fa molto molto di più, vedi, io rimango perché effettivamente non ne era conoscenza, Andrea, quindi è un corso di ingegneria informatica proprio di Arezzo.
Ora diciamo, allora, la fondazione e i soci fondatori della fondazione sono le categorie di Arezzo, Camera di Commercio e Ubibanca, è stata una delle, sono i fondatori di questa fondazione. E questa fondazione ha, tramite tutto questo lo dobbiamo al professor Biggeri, al presidente, l'ex presidente dell'Istat, il quale fece a suo tempo un accordo con il Politecnico di Milano di poter fare teledidattica ad Arezzo, e abbiamo iniziato questa teledidattica, diciamo, 5 anni fa con i primi 6 iscritti, che avevamo anche paura perché avevamo messo in moto con i fondi della Camera di Commercio con così pochi iscritti e pensavamo che sarebbe stato difficile.
E ci siamo resi,
quasi 100 iscritti sono, e ci siamo resi conto che invece no, è stata centrata pienamente, perché è conosciuta pochissimo, in quanto pochissimi sanno che esiste questa fondazione, questo corso del Politecnico di Milano, dove fa uscire direttamente ad Arezzo, senza mai andare a Milano.
Spendete 4 soldi di pubblicità, fatevi conoscere.
Sì, ma che
no.
Ma sono qua per fare pubblicità in questo momento, ecco, alla fondazione. Dunque,
interessi privati in atti pubblici.
Diciamo che questo è uno spazio informativo, quindi è
l'informazione è sempre importante. Senti, ma una curiosità, non è che tra il fatto che, per esempio, si conosce poco per tante ragioni, ma insomma la difficoltà anche di accedere, eccetera, sarà troppo cara questa università rispetto alle altre che sono sul mercato? Perché poi molto spesso oggi le famiglie hanno difficoltà quando c'è. Tu ci hai detto, uno risparmia perché non va a stare a Milano, non spende 2000 euro al mese tra affitto, viaggio e quant'altro. Allora, però il resto sarà molto caro.
Quando
cioè, penso all'iscrizione, ma penso anche
soltanto l'iscrizione,
ai materiali didattici.
Bene, i materiali didattici sono tutti da scaricabile gratuitamente dal sito del Politecnico di Milano. È tutto gratuito. Le tasse che tu pagheresti a qualsiasi università la paghi ad Arezzo, che non li tiene ad Arezzo ma vanno al Politecnico, paghi soltanto 500 euro invece di 1500 il contributo per i laboratori. Dunque risparmi, paghi solo un terzo di quello che pagheresti a Milano, più quello che è il costo di mantenere una persona, un ragazzo a Milano.
Perché, come avviene però per tutti i corsi, diciamo, a distanza, poi uno andrà a fare l'esame a Milano comunque.
No, noi siamo un'università online atipica, perché noi abbiamo circa 20 professori che fanno la lezione frontale proprio in un'aula didattica
fisica,
dopo che hanno fatto la lezione fisica
anche
di quella materia,
fisica, magari di
anche
informatica
va benissimo,
gioco di parole.
Dopodiché viene preso e viene vista la lezione telematica del Politecnico di Milano. Quando sarà il momento di dare l'esame, vengono esaminate da questi professori che sono ad Arezzo e vengono controllati dal professore a Milano tramite telecamera.
Quindi una commissione doppia, quella fisica davanti,
quella fisica
e quella
davanti,
telematica,
quella che possono a distanza telematica, che possono confermare o non confermare il voto che viene dato ad Arezzo.
Okay, è un'università a 100.
Senti, ingegneria, facoltà tra le più difficili che ovviamente vengono sempre nominate, e in genere nelle facoltà di ingegneria c'è anche un bel numero di abbandoni, persone che non ce la fanno andare avanti.
È vero.
In questo caso come siete messi voi?
Allora, l'abbandono credo che sia meno della metà di quello che sono su tutte le altre università. Sulle altre università. In questo momento credo che proprio sia uno o al massimo due persone che hanno abbandonato il corso, perché effettivamente è difficile, è un percorso duro, è un percorso che deve piacere, perché sennò non lo fai, però è un grande vantaggio che hai la possibilità di lavorare al 150%, perché tutti i diplomati che escono dal Politecnico, prima di finire l'ultimo esame, hanno già posto il posto di lavoro.
Bene, allora noi siamo in fase conclusiva, però non possiamo abbandonare il nostro ospite di questa mattina, Andrea Fabianelli, senza portarlo nel 1860. Poco dopo l'Unità d'Italia, poco dopo l'Unità d'Italia, quando un certo signore che si chiamava Cristoforo Fabio Fabianelli, cosa fece? Lo dici tu?
Io ho l'onore, e questo è un grande onore, di presiedere la mia azienda, l'azienda di famiglia. Non è la mia azienda, ma l'azienda di famiglia. Il cammino è iniziato tantissimi anni fa, oltre un secolo fa, come hai detto te. Oggi la,
un secolo e mezzo
sì, più di un secolo e mezzo. Oggi l'azienda Fabianelli rappresenta una realtà credo importante per il territorio, per tutta la Toscana, in quanto promuoviamo quello che è la Toscana con un prodotto nuovo che ormai esiste nel mercato da alcuni anni, ma che abbiamo cercato di rilanciarlo ancora di più, che si chiama pasta toscana, che è un prodotto che vengono utilizzati solo materie prime toscane. Noi riusciamo nello stesso, in qualsiasi pacco che tu vai a comprare, leggendo dietro il QR code, riusciamo a dirti in che area geografica della Toscana viene quel pacco, è stato, con che grano è stato fatto quel pacco.
Un pastificio leghista, tutto sul prima toscani.
Assolutamente sì, assolutamente, anzi.
No, se leggi anche molto, sì. Cioè diciamo così, è uno di quelli che esporta molto, specialmente nei paesi arabi, tra l'altro.
Noi esportiamo in circa 60 paesi del mondo. È chiaro che non è facile, come uno può pensare, perché oggi soltanto seguire 60 diverse legislazioni che esistono in 60 paesi ci vuole una struttura, una macchina ben oliata, e noi lo siamo, riusciamo a lavorare con precisione, con puntualità su circa 60 paesi.
Quante persone lavorano per fare l'evento?
Allora, direttamente lavorano circa 40 persone dirette, perché poi abbiamo esternalizzato alcuni settori della produzione. Abbiamo esternalizzato tutto quello che
sono i trasporti. Magari.
Sono società tutte SRL, perché le cooperative non le voglio.
No,
cooperative nel senso, sono tutte società di persone.
Va bene, allora.
Un'ultima cosa, una curiosità mi devi togliere. Molto spesso si dice che voi producete pasta Fabianelli, però che lo stabilimento viene utilizzato anche da altre aziende. È possibile? Questo è vero?
Viene utilizzato da altri marchi che sono di mia proprietà. Di nostra proprietà, Maltagliate è un altro marchio che è di nostra proprietà, e Pasta Toscana che è di nostra proprietà.
Poi abbiamo, non producete per altri marchi esterni?
Per altri pastifici no, noi produciamo per grandi catene di supermercati estere, Dairy Farm è una grande catena di supermercati che è in Estremo Oriente, e produciamo per loro un marchio loro, dunque produciamo per altre, per delle catene di supermercati, ma non per concorrenti.
Bene, allora noi ringraziamo Andrea Fabianelli, chiaramente ti chiederemo l'obolo a questo punto, l'obolo finale, di salutare insieme a noi.
Gli farà fatica, penso.
No, noi con Ivo abbiamo fatto questa trasmissione chiamata Arezzo Svegliati, perché riteniamo che la nostra società sia un po' così adagiata sui allori di un tempo, ma comunque abbiamo tante potenzialità che teniamo nascoste, che teniamo sopite, forse per pigrizia, forse perché non abbiamo voglia, forse per paura, non lo so. E allora diciamo, ragazzi, svegliamoci, Arezzo Svegliati, ma questo in tutte le categorie. Se tu condividi questo modo di vedere nostro, questo nostro incentivo che vogliamo dare alla nostra città, assieme a noi saluterai tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno anche nelle repliche. Salutiamo Gloria Peruzzi adesso l'ho fatto, no,
ho recuperato
il nostro grande direttore Ivo Brocchi, e appuntamento alla prossima settimana, che non vi svegliamo l'ospite di turno, quindi tutti insieme vi salutiamo e vi diciamo
Arezzo svegliati, ma sii veloce a svegliarti.